gente chiede a Giovanni il Battista: che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? È una domanda da ascoltare con attenzione, perché esprime il desiderio di rinnovare la vita, di cambiarla in meglio. Giovanni sta annunziando l'arrivo del Messia tanto atteso. Chi ascolta la predicazione del Battista vuole preparare a questo incontro, all'incontro col Messia, all'incontro con Gesù. Il Vangelo secondo Luca testimonia che sono proprio i più lontani ad esprimere questa volontà di conversione, non quelli che socialmente sembravano essere più vicini, non i farisei e i dottori della legge, ma i lontani, i pubblicani, che erano considerati peccatori, i soldati domandano: Maestro, che cosa dobbiamo fare? Questa è una bella domanda, che forse oggi, prima di andare a letto, ognuno di noi può dirla come preghiera. Signore, cosa devo fare che prepari il cuore al Natale? Chi si ritiene giusto non si rinnova. Coloro invece che venivano considerati pubblici peccatori vogliono passare da una condotta disonesta e violenta a una vita nuova. E i lontani diventano vicini quando il Cristo si fa vicino a noi. Giovanni, infatti, risponde così ai pubblicani e ai soldati: praticate la giustizia, state retti e onesti, coinvolgendo specialmente gli ultimi e gli esclusi. L'annuncio del Signore ridesta le coscienze, perché Egli viene a salvare, non a condannare, a salvare, non a condannare chi è perduto. E il meglio che noi possiamo fare per essere salvati e cercati da Gesù è dirci la verità sui noi stessi. Signore, sono peccatori. Tutti noi ne siamo qui, tutti. Signore, sono peccatori. E così ci avviciniamo a Gesù con la verità, non col maquillage di una giustizia non vera. Perché Egli viene a salvare proprio i peccatori. E per questo anche oggi facciamo nostra la domanda che le folle rivolgevano a Giovanni Battista. Durante questo avvento troviamo il coraggio di chiedere senza paura: che cosa devo fare? Che cosa dobbiamo fare? Domandamolo con sincerità, per preparare un cuore umile, un cuore fiducioso al Signore che viene. Le scritture che abbiamo ascoltato ci consegnano due modi di aspettare il Messia: l'attesa sospettosa e l'attesa gioiosa. Si può aspettare la salvezza con questi due atteggiamenti: l'attesa sospettosa e l'attesa gioiosa. Riflettiamo su questi due atteggiamenti spirituali. Il primo modo di aspettare, quello sospettoso, è pieno di sfiducia e di ansietà. Chi ha la mente occupata in pensieri egocentrici smarrisce la letizia dell'animo, anziché vegliare con speranza dubita del futuro, tutto preso da progetti mondani, non attende l'opera della previdenza, non sa aspettare con la speranza che ci dà lo Spirito Santo. E allora giunge a salutare la parola di San Paolo: chi riscuote da questo torpore, non angustiatevi per nulla. Quando l'angoscia ci prende, ci rovina sempre. Una cosa è il dolore fisico, il dolore morale, per qualche calamità in famiglia, ma una cosa è l'angoscia. I cristiani non devono venire a vivere con angoscia. Non siate angosciati, delusi, tristi. Quanto sono diffusi questi mali spirituali, oggi specialmente, dove dilaga il consumismo. Io vedevo questi giorni a Roma, sulle strade, tanta gente che va a fare le spese, quell'ansia di consumismo, che poi si svanisce e lascia niente. Una società così, che vive dal consumismo, invecchia insoddisfatta, perché non sa donare. Chi vive per se stesso non sarà mai felice. Chi vive così e non fa così non è felice. Chi ha le mani così per me e non ha le mani per dare, per aiutare, per condividere, mai sarà felice. E questo è un male che tutti noi possiamo avere, tutti i cristiani, anche noi, i preti, i vescovi, i cardinali, tutti, anche il Papa. L'Apostolo però ci offre una medicina efficace quando scrive: in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. La fede in Dio dà speranza. Proprio in questi giorni, nel congresso che ha avuto luogo qui a Iaccio, è stato messo in luce quanto sia importante coltivare la fede, apprezzando il ruolo della pietà popolare. Pensiamo alla preghiera del Rosario. Se ricoperta e praticata bene, essa insegna a tenere il cuore centrato su Gesù Cristo, con lo sguardo contemplativo di Maria. E pensiamo alle confraternite, che possono educare al servizio gratuito per il prossimo, sia spirituale, sia corporale. Queste associazioni di fedeli, così ricche di storia, partecipano attivamente alla liturgia e alla preghiera della Chiesa, che abbelliscono con canti e le devozioni del popolo. E ai membri delle confraternite ricomando di farsi sempre vicino con disponibilità, soprattutto ai più facili, rendendo operosa la fede nella carità. E quella confraternita che ha una devozione speciale si faccia vicino a tutti, vicini ai prossimi, per aiutarli. E da qui veniamo al secondo atteggiamento, l'attesa gioiosa. Quel primo atteggiamento era l'attesa sospettosa, quella attesa che è per me, che con le mani. Il secondo atteggiamento è l'attesa gioiosa. E non è facile avere gioia, La gioia cristiana non è affatto spensierata, superficiale, una gioia da carnevale. No, non è così. È invece una gioia del cuore, basata su un fondamento saldissimo, che il profeta Sofonia, rivolgendosi al popolo, esprime così: gioisci perché il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Fiducia nel Signore che è in mezzo a noi. Che è immesso a noi. Tante volte non ricordiamo questo. È immesso a noi quando facciamo un'opera buona, quando educhiamo i figli, quando ci prendiamo cura degli anziani. Invece non è immesso a noi quando facciamo il chiacchiericcio, sempre sparlando degli altri. Lì non c'è il Signore, siamo noi. La venuta del Signore ci porta alla salvezza, perciò è motivo di gioia. Dio è potente, dice la Scrittura. Egli può redimere la nostra vita perché è capace di realizzare quello che dice. La nostra gioia non è dunque una consolazione illusoria per farci dimenticare le tristezze della vita. No, non è una consolazione illusoria. La nostra gioia è frutto dello Spirito Santo per la fede in Cristo Salvatore, che bussa al nostro cuore liberandolo dalla mestizia e dalla noia. Pertanto l'avvento del Signore diventa una festa piena di futuro per tutti i popoli. In compagnia di Gesù scopriamo la vera gioia di vivere e di donare i segni di speranza che il mondo attende. E il primo di questi segni di speranza è la pace. Colui che viene è l'Emmanuele, il Dio con noi, che dona la pace agli uomini amati dal Signore. E mentre ci prepariamo ad accoglierlo in questo tempo di avvento, le nostre comunità crescano nella capacità di accompagnare tutti, specialmente i giovani in cammino verso il battesimo e i sacramenti, ma di un modo più speciale i vecchietti, gli anziani. Gli anziani sono la saggezza di un popolo, non lo dimentichiamo. Ognuno di noi può pensare come io mi comporto davanti agli anziani. Vado a cercarli? Perdo il tempo con loro? Li ascolto? Oh no, sono noiosi con le storie loro. Li abbandono. Quanti figli abbandonano i genitori nelle case del riposo? Io ricordo una volta nell'altra diocesi che sono andato a una casa del riposo a visitare la gente, e una signora che aveva 3-4 figli, io domandai: e i suoi figli come stanno? Stanno benissimo. Ho tanti nipoti e vengono a trovarla? Sì, vengono sempre. Quando sono uscito, l'infermiera mi dice: vengono una volta all'anno. Ma c'è la mamma che copriva i difetti dei figli, e tanti lasciano i vecchietti soli. Anche fanno gli auguri per Natale o Pasqua al telefono. Prendete cura dei vecchi, che sono la saggezza di un popolo. E pensiamo ai giovani in cammino verso il battesimo e i sacramenti. In Corsica, grazie a Dio, ce ne sono tanti, anche i complimenti, Mai ho visto tanti bambini come qui, ma è una grazia di Dio. E soltanto ho visto 2 cagnolini. Cari fratelli, fate figli, che sarà la vostra gioia, la vostra consolazione nel futuro. Ma questa è la verità, mai ho visto tanti bambini, soltanto in Timor Est erano tanti così, ma le altre città non tanti così. Questa è la vostra gioia e la vostra gloria. Fratelli e sorelle, purtroppo sappiamo bene che non mancano tra le nazioni grandi motivi di dolore, miseria, guerra, corruzione, violenze. Vi dico una cosa, dalle volte vengono nelle udienze bambini ucraini che per la guerra sono stati portati qui. Sapete una cosa? Questi bambini non sorridono. Hanno dimenticato il sorriso. Per favore, pensiamo a questi bambini nella terra di guerra, il dolore, tanti bambini. La parola di Dio ci incoraggia sempre, e davanti alle devastazioni, ho detto che opprimono i popoli, la Chiesa annuncia una speranza certa che non delude, perché il Signore viene ad abitare in mezzo a noi. E allora il nostro impegno per la pace e la giustizia trova nella sua venuta una forza inesauribile. Sorelle e fratelli, in ogni tempo e in qualsiasi tribolazione, Cristo è presente. Cristo è la fonte della nostra gioia. È con noi nella tribolazione per portarci avanti e darci la gioia. Teniamo sempre nel cuore questa gioia, questa sicurezza che Cristo è con noi, cammina con noi, e non dimentichiamolo. E così, con questa gioia, con questa sicurezza che Gesù è con noi, saremo felici e faremo felici agli altri. Questa deve essere la nostra testimonianza.